Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio del podcast di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Ben ritrovati a tutti, finalmente in coppia.
Infatti, cioè, sono passati un sacco di episodi in cui ci siamo un po' rincorsi. Cavolo, cioè, è un momento di vita per tutti e due abbastanza intenso, quindi ecco,
direi,
è per questo che siamo un po' ping pong, ecco.
Esatto.
Allora, c'è un'idea che ho in testa, no? Che segue, secondo me, come un po' la conseguenza di due argomenti. Uno è il minimalismo digitale e l'altro è quello di la privacy e prendersi la responsabilità sui propri dati, la propria presenza online e tutte queste cose qua. Viviamo negli ultimi... quanti saranno? 10 anni almeno, completamente soggiogati dai servizi online, forse più di 10 anni. Google, uno su tutti, per chi magari c'ha Apple, queste cose qua, c'è i suoi vari iCloud, però non è raro vedere persone che, per esempio, hanno tutta la loro vita digitale su Google. Email, calendari, documenti, file e tutto il resto, no?
Esatto.
E questo... è una cosa che secondo me può essere un po' preoccupante. Tu che dici?
Sì, esatto. Diciamo che secondo me esprime anche un po' uno stravolgimento dell'idea da cui internet è partito. Nel senso che secondo me, dopo ci arriveremo, ma secondo me quello che noi arriviamo a proporre è anche un po' tornare indietro dal punto di vista quantomeno di filosofia, diciamo così, alle origini di internet. E questo però ci fa pensare che il motivo per cui internet è arrivato dov'è oggi, cioè con aziende grosse come Google, grossi accentramenti, diciamo, sia dai punti di vista dei server,
Apple.
esatto. Questo è perché è oggettivamente la strada più comoda anche per noi che ne usufruiamo, ed è più, diciamo, che crea un effetto, l'effetto network è una cosa che ha un grosso vantaggio, come può essere l'utilizzo
WhatsApp,
di WinSoz, esatto, o di
WhatsApp. WhatsApp, tutti hanno WhatsApp, quindi la cosa più comoda è WhatsApp.
WhatsApp. L'effetto network crea questo grosso vantaggio, no? Per cui, infatti, molti produttori, soprattutto di hardware, hardware e software, ruotano attorno al creare un ecosistema, un effetto network, dove tu... ad esempio Apple, no? Ogni device Apple riesce a collegarlo tra di loro
automaticamente. Sì,
oppure l'effetto network di WinSoz è enorme, perché ad esempio la maggior parte dei programmi utilizzati nell'ambito del lavoro, soprattutto
Office,
negli ambiti
di
ingegneristico, architettura, eccetera, insomma, che hanno bisogno dei software proprio legati a determinati tipi di lavoro, spesso ruotano solo attorno a WinSoz, perché è la cosa più semplice cioè per chi produce il software è più efficace produrre software per quel tipo di software, per quel tipo di hardware, scusa, o software nel senso di sistema operativo. E quindi
di parlare,
più semplice, esatto,
sì,
hai ragione.
Cerchiamo di parlare la stessa lingua, no? Nel senso, dico, ma a me che me frega, cioè, nel senso, alla fine io sto così bene che ho tutto su Google, qual è il problema?
Esatto, perché allora uno pensa di, tra virgolette, tornare alle origini dell'internet, comunque staccarsi da questa tipologia di servizi? Perché ritorna la radice, diciamo così, del podcast, che è la presa di responsabilità della propria vita, e in questo caso è molto legato a un senso di indipendenza e di libertà. Non un senso, una realtà di indipendenza e di libertà. E quindi questa proposta, diciamo, di distaccamento nasce da questa... non dico non è un'esigenza, magari, ma è un... Delle volte può essere anche un'esigenza, però in linea di massima direi più che è un desiderio di libertà e indipendenza rispetto a questi. Perché? Perché, come abbiamo detto altre volte, tutta la questione dei dati, soprattutto l'invasione rispetto alla privacy, è un qualcosa che ha raggiunto oggi dei livelli molto
preoccupanti. Diciamo, sì,
esatto, preoccupanti, veramente sì. Fino nella nostra... nella nostra intimità, anche nelle nostre, la nostra privacy è decisamente minata, ecco, da proprio da un sistema che si è costruito attorno a questa tecnologia. Quindi il punto, cioè, secondo me, è tornare, o meglio, è valutare quanto per te è importante la libertà e la privacy, l'indipendenza, e quindi scendere a dei compromessi, nel senso che questo comporta un'acquisizione di alcune competenze, a volte anche dei costi pratici,
sì.
un pochino più alti, e uno deve scegliere, assumersi la responsabilità e scegliere fino a che punto spingersi. Però questo, diciamo, è più un invito il nostro.
Allora, secondo me il discorso è un po' da capire. Mi piace questa cosa, questo approccio che hai detto, no? Del ritornare un po' alle origini di internet, che non è una cosa da fricchettoni anni 90, ma secondo me è capire esattamente quanto siamo monopolizzati. Per me la punta dell'iceberg che mi mette in allerta è questo. Se Google ha in mano tutti i tuoi dati, tu senza Google non vai avanti. L'esempio stupidissimo, che magari è una cavolata, però, che ne so, WhatsApp, per esempio, la sincronizzazione delle chat funziona in maniera diversa su Android o su iPhone. Quindi vuol dire che quando tu passi da iPhone ad Android, perché cambi telefono, perdi tutte le tue chat precedenti, anche se hai fatto il backup, perché non so il motivo esattamente tecnico, però i due backup non sono compatibili uno con l'altro. La stessa cosa vale per i vari servizi di backup delle fotografie. Quindi o sei completamente dedicato a Google Photo, oppure sei tutto venduto per iCloud di Apple, o magari c'hai Amazon Photos, o non so, un altro servizio. Ora, che cosa succede? Che Google Photo, per esempio, aveva lo storage gratuito. Questo faccio un caso pratico di poco tempo fa, aveva lo storage gratuito per le immagini fatte in upload con risoluzioni un pochino più basse. Cioè, se tu copiavi in automatico col telefono, manco te ne sei mai accorto, le tue foto su Google Photo con una risoluzione leggermente minore, lo storage era gratuito, cioè potevi fare il backup delle tue foto in maniera indiscriminata su Google Photo. Poi un bel giorno invece Google ha deciso di metterla a pagamento, che so, quei 3 euro al mese, una cosa del genere, nulla di eclatante. Però ti rendi conto che tu non hai una libertà di scelta, perché una volta che tu hai anni di foto messe su Google Photo, non sai neanche bene come funziona e come si fa, ti ritrovi che se vuoi continuare a utilizzare quel servizio là, devi pagarti questi 3 euro, che poi sono 3 euro da una parte, 5 euro da un'altra, 7 euro dall'altra e compagnia bella. Che, ripeto, non sono quei 10 euro al mese la differenza, è il fatto che i tuoi dati, cioè le tue fotografie, le tue password, i tuoi documenti, sono presi in ostaggio da queste grandi aziende multinazionali che comunque assoggettano un dominio sui tuoi dati, sia perché appunto non sai come fare il backup se non c'è sta Google Photo, sia perché sono veramente in mano a loro. Quindi, siccome la storia recente, anche con Snowden e tutti i vari scandali della CIA, eccetera, eccetera, ci ha mostrato, l'FBI, eccetera, ci ha mostrato come comunque i governi non abbiano molto scrupoli a utilizzare poi i nostri dati privati per fare le loro indagini e fare le loro ricerche incrociate. Ecco, insomma, secondo me non è così, non dovrebbe prendere questo problema così a cuor leggero, ma vale la pena farsi due domande. Internet nasce come luogo libero di scambio di idee e di comunicazione. Ecco, questo non è l'internet che volevamo, ecco.
Fammi fare solo un piccolo corollario, perché diciamo tra me e te, quello più tecnico, soprattutto nell'ambito informatico, sei tu rispetto a me. E solo per invitare, diciamo, le persone a non fermarsi qui e dire: ok, per me è una roba troppo complessa, chiudo. siccome è una cosa che spesso molti che mi chiedono cose riguardo a Bitcoin, si scontrano col fatto che non è così intuitivo magari usare un wallet, soprattutto Lightning, così non è così intuitivo come può esserlo usare il conto corrente dall'home banking oppure l'app della banca, usare una Revolut oppure che
PayPal,
oppure magari capire il perché una transazione non è andata, la questione dei blocchi, il tempo, i ritardi, le commissioni, i canali Lightning, così dicono ma è una cosa un po' troppo macchinosa. Effettivamente c'è una grossa lacuna, o comunque è un po' presto, diciamo così, per l'ambito specifico del mondo Bitcoin, per avere anche delle soluzioni pratiche molto smart e intuitive. Forse c'è un po' più per i wallet on chain, ma già Lightning è molto più indietro, e quindi spesso viene posta questa obiezione. Io credo vorrei un attimo cambiare la prospettiva del fatto che quando ti rendi conto che hai un'esigenza, tutte le barriere della difficoltà di imparare una cosa nuova cadono. Secondo me la risposta va nell'intuire un'esigenza. Dico questo perché molte, faccio un esempio pratico, l'utilizzo dell'automobile di per sé è di una complessità non banale, cioè tutta la frizione, il cambio, le spie, cioè non è una cosa banale. Se pensiamo al passaggio da probabilmente dal cavallo alla macchina, forse questa cosa a noi non riusciamo a comprenderla, però è un passaggio in cui è come, non so, come dire, se io mi piazzo su un aereo e non capisco niente. E la volontà di imparare una cosa nuova, anche complessa, nasce da un'esigenza. O altro esempio pratico è le medicine o i sintomi medici. Io non sono un medico, no? Ed è importante che mi consulto come un medico, ma credo che un po' tutti hanno costruito una base di competenze, base mediche, per dire ok, c'ho questo dolore qua e lo associo a un determinato problema. Su un ambito generico, uno almeno capisce che va dal medico e gli dice probabilmente ho un'influenza, no? Perché metti insieme una serie di passaggi. Queste cose spesso sono più complesse, ma tu ci entri dentro perché davanti vedi una necessità o l'importanza di questa cosa. Quindi cioè, secondo me è importante valutare anche in questo ambito qua del degoogling, in generale di quello che parliamo un po' del self-hosting, poi tu Francesco magari ci spiegherai cosa significa, però cioè, invito più che altro a guardare un po' lo schema più grande, non fermarsi a una difficoltà tecnica che, se tu hai la buona volontà di rispondere a un'esigenza, ecco, superi di fronte a una necessità.
Infatti volevo partire un po', mi hai dato la spalla per partire un po' con una provocazione che forse era la prima cosa che avremmo dovuto dire, non dopo 10 minuti, ma che è questa, no? Ma non sarebbe bello che se tu perdi il telefono, non sarebbe bello che quando perdi il telefono, se ti dovesse accadere o se ti è già successo, non perdi tutti i dati? Cioè, non sarebbe bello che tu puoi cambiare il telefono che hai in tasca perché si è rotto lo schermo, perché te l'hanno rubato, perché vuoi passare a un nuovo modello e questa transizione sia semplice, no? Che semplicemente lo apri, metti un certo numero di credenziali e c'è tutto lì un'altra volta. Non sarebbe bello che puoi decidere tu stesso per i tuoi dati cosa salvare, come salvare, cosa distribuire, cosa avere pienamente diciamo così a livello di privacy e cosa rendere pubblico? Ecco, tutto questo è in realtà possibile già adesso quando non ti affidi a servizi centralizzati come Google, Apple, Microsoft, Amazon, eccetera. Diciamo che quando si parla di cloud, io spero che tutti quanti abbiano un minimo di competenza digitale, di comprensione di cosa vuol dire il cloud.
Facciamo finta che il no. Dai una dritta.
No, infatti parto da zero, però ecco, spero per voi che un minimo di un'idea ce l'avete. Ecco, internet.
Guarda che ci ascoltano cos'è? Anche le donne.
Ciao donne, siete no, bellissime. Questa qua era la versione piacio. Internet è una serie di computer interconnessi. come se fossero tanti computer collegati con dei cavi, fondamentalmente. Questo è internet, non c'è nient'altro. Quando tu apri un sito internet, una pagina web, volevo dire, quando tu apri una pagina web, ti stai connettendo a un computer che sta magari dall'altra parte del mondo. Ecco, internet è tutto quel sistema che interconnette un computer con l'altro affinché tu poi arrivi effettivamente ai dati che stanno su quel computer. Questi computer che contengono i dati si chiamano server. Un server è una macchina che gira, che è sempre accesa, che non ha uno schermo, non, di solito, non ha una tastiera, semplicemente sta lì accesa ed è interconnessa con un cavo ad internet e a cui puoi accedere a dei dati se hai le credenziali giuste. Ecco, quando noi utilizziamo Google, utilizziamo i server di Google. Quando utilizziamo Apple, utilizziamo i server di Apple. E i dati sono fisicamente nelle banche dati di Apple o di Meta o di quello che sia. Esiste un movimento che si chiama self-hosting, cioè hosting vuol dire avere i computer fondamentalmente, self da solo, quindi avessi i computer a casa tua fondamentalmente.
Scusa, prova a tradurre con un parallelo, poi mi dici se è sbagliato. Cioè, come se il server di Google è una grossa biblioteca di libri alla quale tu puoi accedere andando sempre da Google a prendere il libro che ti serve all'occasione. Sì, il self-hosting, diciamo, è avere
la libreria di casa,
una tua libreria personale, che eventualmente puoi anche, diciamo, condividere. In un certo senso condividere con qualcuno.
Esatto, esatto. Hai fatto un esempio, mi stavo già perdendo la seconda frase, però invece l'esempio è perfetto. Cioè, una cosa è la biblioteca pubblica, che potrebbe essere Google, un'altra cosa sono i libri che c'hai a casa. Ora, la differenza è che questo esempio sembra bellissimo, che la biblioteca pubblica è una cosa che vorremmo avere tutti, no? Quindi sembra una cosa buona. Il problema è che tu immagini che in questa biblioteca pubblica tu sei spiato. Chi ti fa entrare, apparentemente in maniera gratuita, però nel frattempo, mentre passi, ti vuole vendere le gomme, gli assorbenti, la carta Scotex e non so cos'altro. In più, legge quello che tu leggi, quindi fa un profilo su chi sei tu. Che tipo di libri prendi, quanto tempo ci metti a leggerli, dopo che hai letto questo libro cos'altro hai letto, e così via. Così che quando arriverà un altro che ha letto, che so, Stephen King come stai leggendo te, e dopo tu ti sei letto, che ne so, un altro libro, che so, Lupin, allora quest'altro, facendo delle analisi e statistiche incrociate, anche quando legge Stephen King, allora gli proporrà Lupin pure, come a te, e dirà, questo secondo utente dirà, mazza che figo sto posto, ci devo tornare perché mi consigliano i libri giusti. E così che si autosostiene la macchina di soldi e di sfruttamento che è questa grande biblioteca centrale, che non è appunto per il sapere comune, distribuire il sapere, come apparentemente sembra, bensì è una macchina di sfruttamento. Invece avere la libreria a casa è costruirsi una piccola biblioteca personale dove ci sono i libri che ti piacciono a te, che nessuno sa quali ti piacciono, a meno che tu non voglia condividerli con le persone che dici di te, che possono essere poco o tante, che lo puoi scegliere oppure non lo puoi scegliere, ma comunque non c'è un meccanismo centralizzato che spia quello che stai facendo. È l'esempio ottimo, grazie Manu, veramente sei riuscito a tradurre in maniera semplice tutto il discorso.
Meno male.
Allora, il self-hosting, innanzitutto, non è una cosa difficile di per sé, ecco, devi avere un computer che decidi di tenere acceso quanto vuoi, nel senso che se vuoi che, non so, stai alle Hawaii e vuoi accedere comunque ai tuoi libri, lo devi tenere acceso sempre questo computer. Se invece ci vuoi fare i backup una volta a settimana delle fotografie, lo puoi accendere una volta a settimana, quindi quello sta a te. Diciamo che il self-hosting è pensato che sia comunque acceso 24 su 24, 7 giorni su 7, così che i dati sono sempre accessibili, come è accessibile sempre il tuo Google Drive o Gmail e compagnia bella. Ora, ci sono vari gradi di difficoltà per fare un setup di self-hosting. Ci sono dei programmi fatti apposta, ne cito uno che è Umbrel, che noi non siamo grandi fan, però comunque il suo sporco lavoro lo fa bene. È scritto Umbrel.com, che praticamente è un sistema operativo, cioè un programma che fa girare tutto il computer, in cui vengono messi a disposizione un certo numero di pacchetti già pensati, open source, adesso arrivo a spiegare cos'è open source, che hanno le più svariate funzioni. Per esempio ci sta il pacchetto con i documenti Office per fare come fosse i vari Google Documents che hai normalmente su, appunto, su Google. Ci sta il servizio, per esempio, di Home Assistant. Cioè, quando compri la ti hanno regalato la lampadina intelligente che l'accendi col cellulare, però prima ti devi connettere al sito cinese con login e password, sennò poi non funziona. Ecco, quel sito là cinese, eccetera, serve per orchestrare e coordinare tutte le tue device smart che stanno dentro casa. Non c'è bisogno che ti connetti a un server cinese che chissà che ci fanno con le tue lucette, con i tuoi dati, le tue cose. Ma ci sono dei pacchetti, come appunto uno di questi si chiama Home Assistant, che gira sul tuo computer di casa e giustamente, come è sensato che sia, per gestire le luci di casa tua, sarebbe buono che è un computer di casa tua che le gestisce e non un server in Cina. Poi ci sta un programma, per esempio, che si chiama Image.
Perché prima tu hai accennato, noi abbiamo grande simpatia. Diciamo che Umbrel di per sé cerca di portare questo concetto alla portata di tutti. Che è abbastanza semplice. È come se tu dici: installo un programma sul mio computer.
È un grande app store, diciamo, un grande, esatto, tipo il Play Store di Android, però fatto apposta per il self-hosting. Questo è un sistema operativo che tu installi sul computer. Il sistema operativo che cos'è? Che forse questa cosa non l'ho spiegata. È come, che ne so, se tu c'hai un computer Windows, Windows è il sistema operativo. Se tu c'hai un completo, e se tu c'hai un computer della Apple, macOS è il sistema operativo. Quindi è un computer completamente dedicato a questa cosa. No, sto dicendo che ci sta, per esempio, un altro programma che si chiama Image, che fa il backup di tutte le foto dei tuoi telefoni. Tu potresti avere backuppate automaticamente, quotidianamente, tutte le foto di tutti i telefoni che stanno dentro casa, così che quando tua nonna, tua figlia, tua cugina, te stesso te casca per terra e se spacca in mille pezzi, non sei disperato e corri al primo negozietto di riparazione dei telefoni perché sennò perdi tutti i dati, ma tutti i tuoi dati sono già backuppati tranquillamente sul tuo server di casa, che anche lui avrà il suo backup. Questo qua è una piccola chicchetta, chiaramente. Ripeto, questo perché quello che vuoi è che qualsiasi device che tu hai addosso, che sia un telefono, che sia un computer, che sia un orologio, quello che sia, per poter vivere tranquillamente nel mondo digitale in maniera competente, devi avere la possibilità di romperlo, perderlo, essere derubato e non perdere dei dati importanti e critici per la tua vita, che magari è semplicemente la foto di tua nonna che dà il bacetto alla nipotina, non lo so, però è assurdo che noi ci disperiamo se perdiamo un telefono perché abbiamo perso dei dati, ma questo succede tutti i giorni.
Sì, si può risolvere. Per correttezza va detto che ovviamente questo rischio, che non è più sul device, c'è sul server. Quindi se tu fai un self-hosting, il tuo hardware si brucia, questo problema c'è comunque, che diciamo oggettivamente con i server di Google è meno probabile.
No, va bene, questo in teoria sì, però nella pratica ci sono due differenze importanti. Se uno fa il discorso così semplice, hai ragione tu, ed è vero, esposti il problema dal tuo telefono al server. Però ci sono due cose che vanno considerate e che fanno del server qualcosa di estremamente più robusto rispetto a qualsiasi altra cosa. Ed è il primo è questo, che il telefono lo porti sempre in giro, il server sta sempre chiuso dentro casa, quindi a meno che non ti brucia casa, è molto difficile che si autodistrugga il server. Quindi questo è il primo punto fondamentale, cioè che è assurdo che l'anello più debole di una catena è quello che rende la catena più debole, così dice, insomma, hai capito? Cioè l'anello più debole è quello che crea la criticità maggiore. Ed è assurdo che i dati critici, che importanti che abbiamo, li teniamo in tasca. È folle.
Sì, è come pensare di andare in giro con un portafogli con 1.000 euro e avere il conto corrente con 200, no?
Esatto, quella è la tua banca e ce l'hai in tasca, è assurdo, è una follia. Ecco, però lo facciamo sempre, quotidianamente, con le nostre foto, i nostri dati, i nostri email, eccetera, eccetera, eccetera. Una follia. Allora, le nostre password, per esempio, ecco, una follia. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che il server è pensato in un modo tale che innanzitutto sia ridondante, cioè che se tu hai bisogno di un disco per contenere i tuoi dati, ce ne vanno due di dischi che sono uno la copia dell'altro, sempre e comunque, così che quando uno si rompe l'altro ha la copia. E oltre a questo avrai un backup off-site, si dice. Infatti il criterio dei backup è quello del 3-2-1. Devi avere tre copie di tutti i dati, uno è il telefono, uno è il disco sul server e uno è il backup del disco del server. 3-2 vuol dire devi averlo su due device diversi, uno è il telefono, uno sui dischi del server, e uno... una copia deve essere off-site, cioè deve avere un disco che poi magari, non so, lasci da tua mamma o lasci da un'altra parte, così che questo è il criterio di backup, backup 3-2-1, cioè tre copie diverse, con due device diversi, almeno una copia deve essere off-site, cioè da un'altra parte. Vabbè, questo abbiamo messo un sacco di carne al fuoco, mi sembra quando abbiamo bruciato i rovi alla baita che stavamo dando fuoco a mezzo bosco. Però il concetto, io spero che, ecco, sia arrivato innanzitutto un problema, che è questo, che la centralizzazione dei tuoi dati, delle tue fotografie, delle cose che ti interessano a te, è una cosa apparentemente comoda, ma che limita la tua libertà per due motivi. Uno, perché se Google decide di cambiare le regole del gioco, tu rimani appeso a quello che decide Google, perché stai agganciato a Google, come quelli che non si cambiano... che si comprano sempre l'iPhone, non ci pensano manco più perché c'hanno tutti i dati là e non sanno come devono fare. E, ecco, questo è rimanere agganciati a... cioè non c'è differenza, è uno sfruttamento economico, insomma. Tu sei l'oggetto di uno sfruttamento, ti hanno cacciato dentro a un meccanismo e non sei capace di uscirne. Però questa cosa è possibile, non è neanche tanto difficile e fa parte delle competenze digitali. Secondo me Real Men o anche Real Woman a sto punto devono avere un minimo di competenze digitali. Io non penso che tu debba saper programmare Umbrella, però almeno saperlo usare sì, saperlo installare sì, ci vuole almeno capire un minimo che cosa fare.
Diciamo che Umbrella è molto intuitivo e può essere un ottimo punto di partenza, o sbaglio, per comprendere il mondo del self-hosting.
No, è veramente la cosa più semplice. Quello che tu fai nella pratica è questo. Mettiamo che tu hai un computer che potrebbe addirittura essere un vecchio portatile. Adesso, certo, è un po' maccheronica come soluzione, però si può fare pure su un vecchio portatile. Però mettiamo che tu hai un computer con dentro un minimo di due dischi, per il discorso che ho detto prima. Scarichi, si chiama la ISO, cioè l'immagine del disco. Qua mi dovete credere sulla parola, e non so spiegarvelo bene, dove stanno tutti i dati di questo sistema operativo. Andate sul sito, ve la scaricate gratuitamente. Arriviamo subito al discorso open source, perché che differenza c'è stata tra il gratuito di Umbrella e il gratuito di Google. Te la scarichi sul computer, la copi su una pennetta USB con una procedura semplice che è spiegata dettagliatamente sul sito di Umbrella, ma su anche qualsiasi altra copia di ISO, di immagine disco che va fatta con quella procedura. C'è questa pennetta che metti nella porta USB del computer, l'accendi, il computer deve partire da quella pennetta, così che ti fa installare il sistema operativo, in questo caso Umbrella, sui dischi, e così che una volta che il sistema è online ed è connesso alla rete di casa, puoi accedere a un'interfaccia che ti fa installare le tue belle app, ti fa fare i tuoi backup delle fotografie, puoi avere il nodo Bitcoin, puoi avere tutte le tue password salvate sul tuo server, puoi avere un server per guardare i film, per esempio. Invece di utilizzare Netflix, utilizzi un'applicazione che ti va a leggere tutti i tuoi file video, potrebbero essere i film, come potrebbero essere anche semplicemente i video delle tue vacanze estive. Puoi averci un server per i tuoi file musicali, per i libri che poi scarichi sopra il Kindle, cioè puoi avere tutti i dati di qualsiasi tipo, dalla musica, i video, le fotografie, i documenti personali, le password, tutto centralizzato nel tuo computer di casa, che ti gestisci te i tuoi backup e come vuoi appunto distribuire queste cose qua. Io trovo che sia... cioè, in un mondo dove veramente il digitale ci soggioga in qualche maniera, secondo me è utile imparare ad avere un po' di competenze e rendersi conto di come funzionano le cose e riprendere un po' il comando, ecco, di queste cose qua. Poi ai maschietti queste cose gli piace pure abbastanza, alle femmine forse un po' meno, però non lo so, ecco, organizziamoci in qualche modo per riprendere un po' la nostra libertà. Dico l'ultima cosa sull'open source, perché giustamente voi mi dite, vorrei dire due cose: costi e open source. Allora, innanzitutto open source, Umbrel è gratuito, come è gratuito Google, e quindi tu dirai, e quindi che dove ci sta il guadagno? Ecco, il punto è che questi pacchetti di cui abbiamo parlato, Image, Jellyfin per i video, Paywall per bloccare, che ne so, tutte le pubblicità che ci stanno su internet, Nextcloud per condividere documenti, scrivere documenti Office, eccetera, eccetera, sono tutti progetti open source. Cioè vuol dire che sono programmi che uno nella sua cantinetta di casa ha incominciato a dire: ma sarebbe figo avere un programma che faccia questo, e si è messo a scriverlo, e poi ha detto: ma cavolo, funziona, ma sarebbe figo condividerlo con altra gente, e l'ha incominciato a condividere. Ecco, Image, sarebbe l'equivalente di Google Photo, lo so che è un nome un po' di merda, però insomma è l'equivalente di Google Photo. Questo è nato così, cioè un ragazzo che non voleva più avere le palle attaccate a Google ha detto: ma sai che c'è, ma lo scrivo da solo. Se l'è scritto, poi l'ha condiviso, ci sono dei siti tipo GitHub dove uno condivide i progetti open source, e cioè, il codice sorgente è aperto, cioè vuol dire io posso scaricarmi i file che rendono possibile quel programma e li posso andare a modificare e a controllare. Uno, che non ci siano cappelle del tipo che tu nel frattempo prendi i miei dati e li vendi a qualche banda di libici col plutonio come Ritorno al Futuro. Uno. E due, che posso aggiungere io delle cose che mi servono a me, tipo, che ne so, riconoscimento facciale, che ne so, aggiungere nuovi utenti, tutte queste cose così. Magari quello là, nel suo scantinato, si è fatto una cosa semplicemente per cui serviva a lui, ma poiché poi è pubblico e altra gente l'ha trovato interessante, piano piano la community, no, ha portato avanti questo progetto, e ora è un progetto piuttosto maturo con un sacco di feature fighissime, funziona bene e c'è pure un'app per il telefono, insomma è una cosa figa. Ecco, tutto completamente open source. Dove ci sta il guadagno di queste persone? Non c'è, cioè, perché dietro c'è la necessità e la volontà e il desiderio di condividere una cosa bella, basta.
Sì, a volte ci sono dei meccanismi donativi al massimo, spesso ci sono dei meccanismi,
certo,
donativi,
sì, però. Ma pensa che noi, il database che noi utilizziamo per RealMan, che si chiama PocketBase, addirittura il ragazzo che lo sviluppa, lui ha chiuso i donativi perché ha detto: io non voglio che voi vi aspettate da me che io porti avanti magari delle feature che avete chiesto e io magari non le reputo importanti. E l'ho detto: ma io PocketBase lo sviluppo perché mi serve al lavoro a me. Cioè, capito? Lui sta sviluppando una cosa che gli serve al lavoro a lui. E però nel frattempo ha deciso di, invece che venderlo, di condividerlo. Tutto qua. E voi direte: ma com'è possibile che questa cosa sia sostenibile? Ragazzi, Linux, che è il sistema operativo che regge tutti i server del mondo, compresi quelli di Apple e di Google, e anche Android stesso è basato su Linux, è un progetto open source che è nato da un ragazzetto che si è messo in uno scantinato a scrivere il codice. Cioè, quindi non è che proprio sono proprio stupidaggini. Questo è l'open source. Invece, per quanto riguarda i costi, chiaramente tutto questo ha un costo che è maggiore di quello di utilizzare Google in maniera gratuita. Perché devi avere il server, perché devi pagare la corrente per mandare avanti il server.
Ora, sì, poi diciamo che l'hardware è un po', se tu vuoi impostarla in maniera piuttosto sicura, come il meccanismo che dicevi 3-2-1, no? Insomma, hai anche dei costi maggiori, e lì si va anche in dei compromessi che uno può scegliere di avere.
Certo, no,
quindi
ma chiaro,
diciamo che c'è un range, puoi dare un range indicativo.
Sì, no, assolutamente. Io posso fare un esempio di una cosa cazzuta, nel senso che non stratosferica, però abbastanza cazzuta. Tu puoi prendere,
cioè, se tu lo fai, livelli di testosterone.
Ma è per le donne pure livelli di testosterone?
Vabbè, ma serve anche a loro.
Io voglio che ci scriva una donna che si sta fomentando per il self-hosting, perché deve essere una
quindi
conoscenza.
Quindi, se ci sei, scrivi chiocciolarealman.it.
Sì, sì, assolutamente, è interessante. Allora, i costi non sono nulli, però non sono veramente impegnativi. Allora, si può passare sia da comprare dei NAS già fatti, si chiamano così, cioè delle scatolette con cui si mettono gli hard disk che sono dei piccoli computer, che quello è una cosa molto semplice, però diciamo, la cosa più semplice e più economica è prendere delle motherboard con delle CPU già pensate per questo tipo di cose, che viaggio intorno ai 120 euro, più un po' di memoria, 40 euro, 160... Allora, facciamo così, ci vogliono circa un 250 euro per avere... 250/350 a seconda che ci metti, per avere la scatoletta funzionante, comprando dei componenti nuovi. Chiaro che se poi vai sull'usata, eccetera, eccetera, puoi avere un computer vecchio che c'è per casa, eccetera. Più a questo ci devi mettere i dischi, perché quando tu paghi i tuoi... Quant'è? Mi sembra che io pagavo 2 euro, mi sa, per 100 giga su Google Drive, credo, una cosa del genere, 2 euro al mese. Io ho due dischi da 16 tera, quindi 100 giga, 16 tera, un tera sono 1000 giga, non so se... Ecco, chiaramente due dischi a 16 tera, un disco a 16 tera costa sui 200 euro, quindi spendere 400 euro che vai aggiungere al costo iniziale. Ma c'hai 16 tera, non 100 giga. Ora, la domanda è se ti servono 16 tera o ti servono 4 tera, 2 tera, quello che sia. Chiaramente i costi scalano in maniera drammatica con il numero, la grandezza del disco. No, questo mi sembra
naturale. Ecco.
Esatto. Questi dischi, questa macchina che vi ho così vi ho presentato è una macchina che però può affrontare la prova del tempo. Cioè, questa è una macchina che non vi dura un anno, questa è una macchina che dura 10 anni. Non, almeno 10 anni, ecco, perché a meno che tu non produci una quantità infinita di video con la GoPro e con i tuoi telefoni, 16 tera, ma voglio che te bastano. Cioè, io qua c'ho tutta la mia storia digitale da quando è iniziato internet fino a oggi, voglio dire, quindi
diciamo che per una persona un utilizzo comune probabilmente ne bastano magari anche 4,
anche 4, sì,
2
ma diciamo 4
anche meno forse, so.
Dipende cosa ci vuoi mettere, insomma, però ecco, chiaramente stiamo parlando di dimensioni, cioè di cose che possono sia scalare col tempo, per iniziare con 4 e per arrivare a 16, però ecco, sono costi in linea con un normale computer, ecco, niente di che.
Possiamo lanciare una challenge la prossima volta che devi cambiare lo smartphone. Ti fai un self-host con i soldi dello smartphone e ti compri un dumbphone da 20 euro.
Da 20 euro? Ah, sì, no, infatti, se poi qualcuno dice, ah no, perché costa troppo, cioè, ma tu pensa quanti soldi spendi sullo smartphone, veramente, altro che 250 euro di server, voglio dire, qua sono caccole. Tutto questo se lo compri nuovo, poi se lo compri usato puoi anche arrivare a spendere meno, se sei smanettone puoi arrivare a spendere meno, se c'è un computer vecchio a casa della nonna poi sa quello, insomma, quindi cioè, c'ho tante cose che uno può fare, ecco, questo computer che vi ho detto addirittura però monta pure i video in remoto, cioè io mi posso collegare dal mio portatile a questo computer qua e posso montare dei video, quindi è una cosa abbastanza anche potente, che non c'è bisogno che sia così potente. Poi il discorso costi elettrici, là dobbiamo pensare che il costo è a circa 30 centesimi a watt, se non sbaglio, non dico cavolate, circa. A riposo un computer così va dai 20 ai 30-40 watt ora, quindi moltiplicato per 24 eccetera eccetera per 30 giorni al mese, me l'ho fatto il calcolo che ogni 10 watt ora, ogni 10 kilowatt,
kilowatt.
Scusa, ogni 10 watt ora che tu hai a riposo, calcolato poi in kilowatt tutto il mese, ti viene circa 2,50 euro. Quindi se hai un computer che consuma 10 watt ora a riposo, spenderai 2,50 euro di corrente. Se hai un computer che consuma 30-40, ci avrai 10 euro circa al mese.
Ascolta, vai, volevi dire l'altro?
Se può fa. No, niente, se può fa, voglio dire, non è una tragedia.
Se può fa. Ascolta, una domanda che ti faccio, perché adesso ci avviamo magari alla chiusura, che il tempo è andato lungo, ma una cosa che può essere comunque per chiunque, diciamo, che chiunque può approcciare, è Linux. 13 buone ragioni per preferire Linux a Windows, cioè 13 per dire, ma cioè per preferire Windows a, cioè preferire Linux a Windows o Mac, e per, cioè per quale ragione, e poi se la trovi una cosa complessa o quanto è complesso fare un'installazione di un sistema operativo Linux sul proprio PC o su un PC vecchio della nonna.
Allora, prima di rispondere a questa domanda che richiederà altre due ore di podcast, sarò super in sintesi, però volevo lanciare invece un appello a tutte le persone che ci siamo persi fino a questo momento, che sono arrivate fino a qua per inerzia, che non hanno capito un cazzo. Io ti prego, scrivi un'email e voglio sapere che cos'è che non hai capito, perché mi rendo conto che è complesso, però... Non ti voglio perdere per strada, perché sinceramente sono argomenti importanti. Se tu pensi che non sia importante, io sono anche contento che scrivi che non è importante, perché a me interessa sapere dove stai, e magari se non lo so
se ecco, interessa, se non interessa e perché magari interessa,
sì,
o non interessa.
Ma io sono convinto che sia importante, e io per me lo faccio, per i miei figli lo faccio, e lo dico a tutti quanti di farlo. Mi sembra una cosa, ecco, competenze digitali proprio base che vale la pena avere. Però mi interessa sapere chi invece pensa che sono tutte cappellate, che tanto vale usare Google, tanto dobbiamo morire di qualche cosa. Va bene, per me va bene tutto. Perché Linux? Innanzitutto, secondo me, già qua, che cos'è Linux? Cioè, è un sistema operativo. Quindi abbiamo Windows, abbiamo Mac e abbiamo Linux, fondamentalmente. Queste sono a grosso modo. Linux è questo sistema open source, nato da il ragazzino finlandese che nello scantinato di casa si è programmato sta cosa qua, e praticamente è un sistema operativo ispirato dai computer, dei grandi calcolatori scientifici della fine anni 80, fine anni 80, diciamo. È un sistema estremamente robusto. Ecco, la differenza tra Linux e Windows e Mac, che sono... Il sistema Linux è un sistema robusto, cioè non crasha mai, non si impalla mai, fa tutto quello che deve fare e solo quello che deve fare, e non fa nient'altro fondamentalmente. Mentre Windows, mentre ti carica una foto, però intanto ti sta suggerendo che cosa dovresti bere domattina, non lo so, cioè di tutto, capito? 450 animazioni, ecco. Linux non è così. Linux innanzitutto ha una chiara... disaccoppiamento tra quello che è il cuore dei calcoli che vengono fatti e l'interfaccia grafica. Diciamo che il cuore dei calcoli viene fatto su quello che si chiama la riga di comando, e poi ci sta l'interfaccia grafica, che sono i vari bottoncini, finestrelle e compagnia bella. Windows è completamente... le due cose sono completamente interlacciate una con l'altra, infatti è un bordello, e gli sviluppatori stessi di Microsoft meditano il suicidio 4 volte al giorno, perché è scritto in una maniera folle, l'avranno riscritto 850 volte ma ancora non hanno trovato una quadra. Mac OS invece è basato su un sistema Unix sotto, cioè è un sistema molto simile a quello di Linux, soltanto che l'interfaccia grafica è molto figa, fatta molto bene, e tu non vedi niente. Però in pratica, se tu hai un computer Mac e fai, spingi il tasto mela spazio, che ti apre la barra per cercare l'applicazione, scrivi terminal e fai invio, ti si apre un terminale come quello di Linux su una macchina macOS normale comprata all'Apple Store e tutto il resto. Quindi ecco, Linux è un sistema robusto che ti permette di fare quello che devi fare in maniera trasparente. È tutto sotto il tuo controllo, ma richiede una curva di apprendimento, perché non ti affidi a un automatismo già fatto, bensì c'è una grossa fetta di competenze. Poi lo scenario Linux è molto cambiato negli anni, ci sono distribuzioni come Ubuntu che sono di, come si,
delle, cioè sono molto intuitive anche come interfaccia grafica.
Esatto,
io uso Ubuntu perché l'avevo da quando ho avuto il mio primo computer, ho voluto installarlo fin da subito, e diciamo che non lo sono neanche adesso, ma allora sicuramente meno, non ero uno che era pratico della linea di comando, così anche adesso qualche volta la uso ma non sistematicamente, e diciamo che è piuttosto intuitivo, e non sentite molto il peso della differenza, ecco, se venite da sistemi Windows o Mac da un punto di vista grafico, quindi anche per magari una distribuzione, quella di Ubuntu, che uno per familiarizzare con Linux può fare ed è anche molto guidata, ecco, trovate molte informazioni, molto sostegno anche per l'installazione.
Sì, sì, no, questo sì, assolutamente. Diciamo che il grosso svantaggio di Linux è che i programmi sono sempre sviluppati per un certo sistema operativo, cioè tu non puoi prendere un programma Windows e farlo girare su Mac, o un programma Mac e farlo girare su Windows, così non puoi prendere un programma Windows e farlo girare sopra Linux, o un programma Mac e farlo girare su Linux, quindi vuol dire che ne so, Photoshop non ce l'hai su Linux, hai dei programmi open source che fanno quello che fa Photoshop, però magari non è quello che ti serve, se ti serve proprio Photoshop. Quindi questo sicuramente anche è un aspetto. Ci sono delle cose da considerare. Io, per quanto mi riguarda, lavoro più possibile addirittura con la riga di comando, perché, non lo so, una volta che tu la sai è come... guarda, è come ChatGPT. Cioè, praticamente ChatGPT che tu scrivi, fai un prompt, scrivi una cosa e ti risponde una cosa... Ecco, cioè, la riga di comando è sempre stata così, soltanto che non è interpretata come ChatGPT, bensì... cioè devi proprio scrivere i comandi giusti, ecco.
Lei ti ascolta e basta, e esegue quello che tu ordini e basta, diciamo.
Esatto, non fanno una rielaborazione. Comunque, tra i vari programmi installabili sul tuo server ci sta anche l'intelligenza artificiale privata, cioè non che tu mandi le cose a ChatGPT, ma c'hai un tuo computer che ascolta le cose che tu gli chiedi e ti risponde, soltanto è una cosa intima tra voi due e nessuno sa.
Soli soletti.
Nel resto del mondo le cose che tu chiedi zozze a ChatGPT, tipo come si fa a fare la cheesecake. Vabbè.
L'hai fatto, di la verità che l'hai fatto.
No, io non lo faccio. Però mi faccio correggere un sacco di zozzerie di codice che sbaglio. Sì, vabbè, comunque. Io non lo so che cosa siamo riusciti a far arrivare. C'è tantissimo in più da dire e mancano un sacco di pezzi in questo discorso. E già il discorso, se me, open source era già... un episodio a parte, il discorso Linux è già un episodio a parte, magari li faremo, non lo so, diteci anche voi se vi interessa. Però ecco, secondo me il discorso competenze digitali in generale invece è un discorso che è molto importante e va insieme al minimalismo digitale. Cioè in realtà il vero minimalista digitale, passatemi vero, poi tutto è da vedere, insomma, però... Insomma, il cuore del minimalismo digitale è avere una grande competenza del digitale, così che tieni quello che ti serve e butti via il resto. Non perché devi essere l'uomo della caverna, ma perché non ti fai soggiogare da un sistema che comunque alla fine ti vuole succhiare l'anima proprio, veramente, perché io non vedo altro che questo. Poi se pensate che siamo complottisti, sempre, c'è sempre l'email. Scrivi chiocciola realme.it. Basta, io ho esaurito quello che dovevo dire, penso.
Sì, vi aspettiamo con gli insulti sulla mail e ci risentiamo settimana prossima.
Gli insulti potete anche indirizzarli a mano, eh?
Sì, sì, guarda, io accolgo tutto.
E comunque volevo ringraziare tutte le persone che hanno risposto invece al feedback che avevo lanciato un po' di tempo fa sui gruppi Real Men e sulle altre cose, e anche volevo ringraziare tutti i ragazzi e le ragazze che hanno scritto... come
sul
feedback
lavoro.
Sul lavoro, sì, che piano piano rispondo a tutti. Grazie, perché è bello. È anche questo un frutto del minimalismo digitale, sinceramente. Cioè, non stare su Instagram e non stare su altri, diciamo, piattaforme così social molto veloci, però anche molto superficiali. Mi fa piacere vedere come il dialogo sull'email comunque viaggi sempre su livelli piuttosto profondi. Quindi, ecco, volevo ringraziare tutti quanti le persone che prendono il tempo di scriverci, insomma, e hanno la pazienza di aspettare anche una risposta. Va bene, dai, buona settimana a tutti. E fra pochi giorni uscirà anche la newsletter. Vi do anche il titolo in anteprima: Non è facile essere veri uomini. Questo l'ho scritta dopo che ho visto il film di Barbie per i miei figli. Vabbè, c'è un suo perché, dai. Va bene, dai.
Alla
prossima. Un abbraccio a tutti. Ciao Manu, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.